benvenute e benvenuti a scuola. Sono costretto a bloccare quest'aria a carne e pesca, da una parte è intonata con giorni. Fino al mercoledì delle ceneri
si può ballare.
Però la scuola con il suo autoritarismo vi obbliga al silenzio e alla riflessione. Questo è il sedicesimo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alta medievale. Ci troviamo di fronte, come sapete, al complesso paesaggio intellettuale della letteratura del Corano e prendiamo contatto con questa letteratura attraverso un criterio, lo sapete, cioè seguiamo gli aspetti più significativi della vita del protagonista, che è Muhammad. Sappiamo che Muhammad, secondo la tradizione, sarebbe appartenuto alla grande potente tribù dei Quraysh, dei Quraysh, i signori della Mecca, ma abbiamo detto che questo dato fa nascere una contraddizione dalla quale scaturiscono alcuni importanti temi su cui è necessario riflettere. La contraddizione sta nel fatto che i primi anni di Muhammad, gli anni della sua infanzia, soprattutto dai 6 ai 10 anni, sono descritti tanto dalla tradizione e anche dal testo del Corano come anni per lui di grande povertà, indigenza, tristezza, anni molto duri, difficili da vivere, se non con grande forza d'animo, e questo fatto contrasta con l'appartenenza ad una grande e potente tribù, dove avrebbe dovuto vivere da ricco. Ora, di conseguenza, gli studiosi e gli studiosi si domandano se Muhammad fosse davvero membro della tribù dei Quraysh, oppure se sia stato adottato, era forse un trovatello affiliato come garzone alla tribù dei Quraysh. Ora, dal punto di vista storico, noi non abbiamo nessuna notizia certa in proposito, e sul piano della tradizione, che cosa dicono gli hadith? Che cosa si legge nell'enorme raccolta di racconti? Sapete che hadith in arabo vuol dire racconto, sulla vita del profeta, che sono stati scritti poi negli anni con una produzione enorme. La tradizione naturalmente cerca di conciliare le due situazioni, cioè il Muhammad membro della potente tribù coreishita con il Muhammad bambino povero, debole, indigente, triste. Sappiamo dai racconti della tradizione, dagli hadith, che il padre di Muhammad, Abdallah, sarebbe morto prima della nascita del figlio. La madre, Amina, sarebbe morta quando lui aveva 6 anni. Quindi tutta la tradizione prevede per Muhammad la condizione di orfano, e questa è diventata una parola chiave anche per la cultura islamica. Uno che è destinato a diventare un profeta, anzi il profeta definitivo, non può essere una persona normale, deve avere per forza di cose una serie di attributi che lo portano sul terreno della disabilità, della anormalità, ecco, quindi c'è speranza, no? E questa diventa una parola chiave, quindi per la cultura islamica, la parola orfano. E nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo imparato che pure il romanzo di Herman Melville intitolato Moby Dick, La balena, si conclude con la parola orfano, una qualità che il protagonista Ismaele riserva, avete capito, grande metafora, riserva a se stesso, proprio perché è lo scrittore medesimo che si riconosce anche lui in questa condizione. E la parola orfano ci porta dentro ad una nuova interessante combinazione letteraria, guardate, ci conduce a dipanare un intreccio filologico sulla scia della didattica della lettura e della scrittura, e quindi prima un ulteriore, perché voi mi direte, beh, abbiamo messo in lettura Moby Dick, adesso mettiamo in lettura qualche cosa d'altro, di sostanzioso, di voluminoso, e beh, insomma, si può fare, si può dimezzare la quantità del metodo relativo a leggere Multum. Quindi invece di leggere quattro pagine di Moby Dick si possono leggere due pagine di Moby Dick e due pagine di un altro romanzo, quindi si va avanti in parallelo, una dalle 10 minuti al mattino, dalle 9 alle 9:10, e una nel pomeriggio dalle 15 alle 15:10, in due momenti diversi della giornata, due seggiole diverse, due situazioni diverse, dopo colazione e dopo pranzo, e c'è ancora tempo di merenda e poi di cena, quindi si possono aggiungere altre due letture. Sì, da una parte sto scherzando, ma non così, ve lo dico per esperienza personale. Se ho letto un po' di pagine nella vita è perché ho programmato in modo sistematico e con grande determinazione tutte queste postazioni, dedicando il tempo del leggere Multum, da quando ce l'hanno suggerito della Facoltà delle Arti di Parigi nel 1247, ci andremo il prossimo anno quando viaggeremo, dallo statuto di quella scuola che nascono queste indicazioni. Quindi se volete leggere molto, molti libri, dovete leggere Multum, cioè dovete leggere poco per volta, ma con determinazione, cioè con costanza, no? E quindi noi affronteremo ora una nuova, la parola orfano ci porta dentro ad una nuova interessante combinazione letteraria. E prima di riflettere quindi sulla condizione di orfano di Muhammad, quella specifica, dobbiamo aprire una parentesi che ci permette di incontrare un altro importante romanzo del quale proporre la lettura e la conoscenza, e l'esercizio che ci permette di dipanare un interessante intreccio filologico legato alla parola orfano comprende due fasi. Guardate, la prima fase passa per la Sira, voi sapete di che cosa si tratta, la più antica raccolta di racconti di Hadith. Sulla Sira vuol dire vita modello, sulla vita modello del profeta. Sira è la vita modello, il racconto della vita è una geografia, lo sapete, l'abbiamo studiato, che riporta molti episodi relativi all'infanzia di Muhammad in relazione alla sua condizione di orfano. La tradizione islamica, la Sira, come sappiamo, narra che il trovatello Muhammad sarebbe stato affiliato come garzone alla potente tribù dei Corescipi, e dai 6 ai 10 anni, racconta la Sira, il piccolo Muhammad avrebbe fatto il balio, o il babysitter, oggi diremmo, no? Avrebbe badato ad un gruppetto di bambini della tribù, della più potente tribù della Mecca, e una sorta di maestro d'asilo molto giovane, sebbene ricevesse un sufficiente nutrimento, raccontano gli Hadith, e fosse dignitosamente vestito, avrebbe però molto sofferto per la carenza affettiva, cioè a lui non toccavano, scrive la Sira, le carezze né i baci né gli abbracci delle madri di quei bambini più piccoli di lui sui quali vigilava, e questo fatto lo rattristava molto e lo malinconiva. Quindi c'è molta poesia di tutto questo. A 10 anni, racconta la Sira, quando un bambino era ormai ritenuto capace di lavorare, gli viene affidato l'incarico di guidare uno dei molti greggi della tribù Coreiscita, diventa, questo lo sappiamo già, un solitario, taciturno e meditabondo pastorello, Ma ora noi dobbiamo rimanere nell'ambito della parola orfano, cioè al termine pastorello ci dedicheremo la prossima settimana, perché su questo termine dobbiamo aprire un altro capitolo molto importante. Ora, la narrazione sull'orfano Muhammad, fatta attraverso gli hadith della tradizione islamica, raccolti dalla Sira, richiama un personaggio significativo della nostra storia letteraria contemporanea, un orfano emblematico creato da una scrittrice che, non a caso, da una scrittrice che tutte e tutti voi conoscete, dovreste conoscere, che si chiama Elsa Morante, ed è proprio attraverso un romanzo di Elsa Morante che passa alla seconda fase dell'esercizio con cui vogliamo dipanare l'intreccio filologico legato alla parola orfano, e con il primo passo di questa seconda fase entriamo in contatto con questa scrittrice. Guardate sul punto 1 del repertorio. Elsa Morante è nata a Roma il 18 agosto del 1912, sembra. Ora voi direte, sembra. Ma sapete, questi scrittori e scrittrici sono dei personaggi sempre molto particolari. Spesso bluffano, ricordate Achille Campanile, che qui quando va all'anagrafe gli chiedono quando è nato, lui dice una data, perché nessuno ha verificato, e quella poi è diventata la sua data canonica di nascita, perché a lui piaceva quella data lì, nessuno mi ha chiesto altro, è finito e poi sulla sua carta d'identità è quello. Elsa Morante, guardate, è nata in via Anicia, siamo nel quartiere di Testaccio, vi dovrebbe far venire in mente il personaggio che abbiamo incontrato, Gregorio Anicio, che abbiamo incontrato, Papa Gregorio Magno, in via Nicia, che da quelle parti lì ha incontrato quel gruppetto di discepoli di Benedetto. In via Nicia siamo, dove la Morante ha trascorso la sua infanzia, appunto nel quartiere popolare di Testaccio. E la condizione dell'orfano, guardate, tema di cui ci stiamo occupando, non la riguarda o non la dovrebbe riguardare affatto, perché Elsa Morante ha addirittura due padri, ma forse alla fine quando uno ha due padri, tre padri, quattro padri, finisce forse. Difatti, guardate, è la figlia naturale di una maestra ebrea, Irma Poggibonsi, originaria di Modena, e di un impiegato delle poste, Francesco Lomonaco. E alla nascita è stata riconosciuta da Augusto Morante, cioè il marito della madre, che era impiegato al riformatorio Aristide Gabelli. E ora dite, ma che situazione è questa? Beh, guardate, è una situazione tipicamente biblica. Come quella, noi abbiamo assistito all'episodio dell'utero in affitto per quanto riguarda, e qui siamo in una situazione rovesciata. Insomma, Augusto Morante non riesce a secondare questa sua moglie, e lui è molto triste, e quindi si tranquillizza molto quando sua moglie Irma inizia una relazione con Francesco, e difatti Elsa è cresciuta insieme ai fratelli più piccoli, Aldo, Marcello e Maria, che sono tutti figli di Francesco. E poi il primo fratello Mario è morto in pace prima che lei nascesse. È una sorta di tacito accordo che c'è, ma che crea dei problemi. Elsa ha iniziato giovanissima a scrivere filastrocche, favole per bambini, poesie, racconti brevi, che a partire dal 1933 sono stati pubblicati su varie riviste, il Corriere dei Piccoli, il Meridiano di Roma, i diritti della scuola. Nel 1936 Elsa Morante, lo sapete, conosce lo scrittore Alberto Moravia, e i due si sono sposati nel 41, e poi alla fine del 43, per sfuggire alle rappresaglie dei nazisti, Morante e Moravia lasciano Roma, occupata dall'esercito tedesco e dalla Gestapo, e si rifugiano a Fondi, un paesino in provincia di Latina, a pochi chilometri dal mare. Guardate, questa parte dell'Italia meridionale appare di frequente nelle opere narrative successive dei due scrittori, non solo Fondi, ora che questa sera incontreremo un luogo bellissimo dell'Italia meridionale. Guardate, con la guida del Lazio, navigando in rete, fate una visita alla cittadina di Fondi, che si trova lungo la via Appia, intanto ai piedi dei monti Aurunci, in prossimità dell'omonimo lago. Guardate, in questa cittadina, che conserva parte delle mura di origine romana del primo secolo avanti Cristo, ci sono interessanti monumenti da visitare. Sapete, c'è il Duomo di San Pietro di origine romanica, il castello, il famoso castello di Fondi, il palazzo del principe. Andate a scoprire di che cosa si tratta. Ora noi, cioè, fate un'escursione a Fondi, buon viaggio, perché l'Italia è il giardino del mondo, proprio perché ci sono migliaia e migliaia di cittadine interessanti, che sono dei capolavori in quanto tali, e quindi vanno visitate. Morante e Moravia hanno frequentato e lavorato insieme ad una serie di personaggi importanti della cultura italiana, cominciare da Pierpaolo Pasolini, che tutti conoscete. La Morante fa un'apparizione anche nel film Accattone. Sapete che Pasolini raccattava tutti i suoi amici scrittori, eccetera, no? Memorabile è la Maddalena interpretata da Natalia Ginzburg, Vangelo secondo Matteo. E poi Umberto Saba, Tilio Bertolucci, Giorgio Bassani, Sandro Penna, il poeta che abbiamo incontrato, Enzo Siciliano. Il primo romanzo importante che Elsa Morante ha pubblicato si intitola Menzogna e Sortilegio. A volte noi diciamo: cosa c'è da leggere? Di nuovo c'è Menzogna e Sortilegio, che è uscito nel 48, quindi è nuovo, è uscito anche tramite Natalia Ginzburg, che lavora da Einaudi, e che ha ricevuto il premio Viareggio. Nel 57 pubblica il romanzo L'isola di Arturo, del quale fra poco parliamo, e nel 58 pubblica 16 poesie col titolo Alibi, e nel 63 una raccolta di racconti, Lo scialle andaluso, mentre nel 68 appare Il mondo salvato dai ragazzini, che è un'opera molto originale, formata da un misto di poesie, poesia, canzoni, dialoghi, un po' secondo lo stile della letteratura tardo antica. Nel 1974 esce un romanzo che si intitola La storia, ambientato a Roma durante la seconda guerra mondiale, un testo che ha raggiunto una fama internazionale, che il regista Luigi Comencini ha nel 1986 tradotto in un film. Il romanzo La storia della Morante è un romanzo epico, dove c'è un epico personaggio che è un bambino, si chiama Giuseppe, no? Giuseppe, ma Giuseppe. L'ultimo romanzo di Elsa Morante si intitola Aracceli, che è stato pubblicato nell'82. Guardate, abbiamo solo citato le opere più importanti che meritano di essere lette e rilette. La vita di Elsa Morante dal 1983 è stata molto travagliata. Ha tentato il suicidio, si è ammalata di depressione, si è rotta il femore, è stata operata più volte, ha vissuto quasi sempre in ospedale, ed è morta in seguito ad un infarto nel 1985. Tutti i libri di Elsa Morante, nei quali si consiglia la lettura, in tutti i libri trovate una cronologia della sua vita, delle sue opere, quindi potete approfondire anche utilizzando l'enciclopedia, la biblioteca, la rete, la vostra conoscenza di questa importante scrittrice contemporanea, dal carattere molto, molto difficile, molto scontroso. Tra le opere di Elsa Morante Tra l'altro è uscita una biografia ultimamente, proprio in questi giorni, su Elsa Morante. Dobbiamo ora puntare l'attenzione sul romanzo intitolato L'isola di Arturo, eccolo qua, pubblicato nel 1957, che si è aggiudicato in quell'anno il premio Strega e dal quale è stato tratto un film omonimo diretto da Damiano Damiani, regista Damiani, ed è probabile che abbiate letto questo romanzo che oggi viene considerato un classico del Novecento, quindi è anche utile rileggerlo periodicamente. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il romanzo L'isola di Arturo è stato composto tra il 52 e il 56 e subito dopo la sua pubblicazione, tanto per l'equilibrio della forma quanto per la straordinaria limpidezza narrativa, è stato accolto come un classico del Novecento. Anche ha suscitato qualche polemica, come al solito tutti i libri della Morante, per i temi che tocca, no? Morante tocca dei temi che sono temi vivi, motivo di discussione, quindi è chiaro che se prendete questo libro che trovate in biblioteca potete constatare che il racconto è introdotto da una poesia della stessa Morante intitolata Dedica, che poi è confluita nella raccolta Alibi del 58, che contiene nell'ultimo verso la parola, la chiave di lettura, la parola chiave che determina un po' il significato dell'intero romanzo, un verso che dice: fuori del limbo non v'è Eliso. Bisogna dire che, come dire, che non è facile da capire questo verso. Beh, cerchiamo di capirlo. Come dire che bisogna rassegnarsi a vivere nell'incerta condizione, il limbo, il margine. Il limbo è un margine, quindi è un posto precario, dove si aspetta di uscire di lì e di andare in un posto migliore, no? Bisogna rassegnarsi a vivere nell'incerta condizione, quindi nel limbo che la vita ci riserva, senza illuderci, però, che ci attendano l'Eliso, i campi Elisi, Eliso, cioè un luogo di felicità nell'oltretomba. E, parafrasa, vedete, un tema classico con questo verso, la Morante. In epigrafe, poi, la Morante, sempre al romanzo L'isola di Arturo, ha messo un verso dal canzoniere di Umberto Saba, un personaggio che abbiamo incontrato molti anni fa, che rincontreremo, il canzoniere di Umberto Saba. Io, se in lui mi ricordo ben mi pare, questo verso, e un verso dalle poesie di Sandro Penna, Il paradiso altissimo e confuso. Sono Saba e Penna, sono i poeti prediletti, amici della scrittrice, e scelti come numi tutelari del racconto. Il testo del romanzo L'isola di Arturo è strutturato, guardate, in modo funzionale al metro del leggere multum di cui si parlava prima, non a caso, perché sono molte le scrittrici e gli scrittori che la sanno, hanno interiorizzato questo aspetto formale, e quindi quando scrivono, scrivono in funzione proprio di questo metodo di lettura, che è anche un metodo di scrittura. No, quando diciamo scrivete quattro righe in proposito, non facciamo semplicemente una battuta, non diciamo... La scuola non dice, non fa una proposta, cioè fa un'affermazione che viene da un'affermazione di carattere didattico, no? Perché poi oltre a teoria abbiamo tante altre cose da fare, ma la scrittura dovrebbe far parte di tutte le cose che abbiamo da fare nella vita, no? Invece viene di solito la scrittura e la lettura. Cittadina e cittadino medio non utilizzano queste due forme fondamentali per investire in intelligenza. Quindi il testo del romanzo L'isola di Arturo è strutturato in modo funzionale al metodo del leggere multiplo, perché è diviso in 8 capitoli, ciascuno dei quali ha un titolo, che a loro volta sono suddivisi in brevi sottocapitoli, sono 111 sottocapitoli, e anche ciascuno di questi segmenti, di questi sottocapitoli, che corrispondono a 10 minuti di attenta lettura quotidiana, ha un proprio titolo. Quindi leggendo l'indice emergono gli episodi salienti del romanzo e si definiscono i ruoli dei personaggi, vengono messi in risalto una serie di oggetti magici, la morante ha la predilezione per una sorta di oggetti magici che ci sono, anche perché segue i lavori etnologici di Ernesto De Martino nel sud, qui si dovrebbe da aprire tutta una serie di sentieri, oggetti magici che aiutano il protagonista a superare le prove per il raggiungimento della maturità. Ora, la dimensione temporale del racconto non è definita in modo chiaro e sebbene la vicenda sia ambientata negli anni immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale, siamo probabilmente nel 1938 dentro al romanzo, la storia rimane fuori dallo spazio mitico che è rappresentato da una piccola isola, l'isola di Arturo, che racchiude in sé il tempo ciclico della natura e quello statico della favola, no? Quindi siamo dentro una sorta di poema epico. La voce narrante del romanzo è quella di Arturo Gerace, il protagonista, che da una distanza temporale imprecisata sta rievocando le memorie della propria infanzia trascorsa nella affascinante isola di Procida. Non so se avete visitato quest'isola, cogliete l'occasione per fare un'incursione sull'isola di Procida, che è situata nella parte occidentale del Golfo di Napoli, sta tra Capo Miseno e l'isola di Ischia, quindi un punto strategico. Potete utilizzare la guida della campagna, la trovate in biblioteca, e navigando in rete potete osservare delle belle immagini di questo luogo seducente che è l'isola di Procida, quindi buon viaggio. Intanto ci facciamo subito accompagnare nella visita da Arturo Gerace. Arturo Gerace vive sull'isola di Procida per tutto il tempo della sua infanzia e della sua adolescenza. L'isola racchiude tutto il suo mondo e tutti gli altri posti esistono per lui solo nella dimensione della leggenda. Arturo passa il suo tempo a leggere storie sugli eccellenti condottieri a disposizione dei libri, a studiare l'Atlante per progettare i suoi viaggi futuri e a fantasticare su una figura mitica che lui mitizza, la figura del padre, che crede il più grande eroe della storia. Tutto ciò che è legato al padre, che si chiama Wilhelm, come mai il padre ha questo nome nordico? Beh, lo si capisce leggendo, vedremo. Per Arturo il padre è sacro, anche se non lo vede mai, perché è sempre in giro, e anche gli amici del padre sono per lui delle figure mitiche. Il fatto che siano degni dell'amicizia del padre li rende ai suoi occhi delle persone straordinarie. Poi via via è chiaro che Arturo farà tutta una serie di scoperte piuttosto traumatiche per lui, per cui Arturo, questo fatto determina la forma dell'intreccio filologico che stiamo dipanando, è orfano della madre che è morta nel dardo alla luce e non ha mai conosciuto una donna ed è stato allevato con latte di capra da un fedele balio che si chiama Silvestro, non Muhammad in questo caso, però vedete quanto è assonante. Ora, nei momenti di assenza del padre vive esclusivamente in compagnia della sua bianca cagna Immacolatella, si chiama, alla quale è molto legato. I personaggi della Morante sono formidabili, soprattutto quando non sono umani. Immacolatella è un personaggio che è questo animale, diventa mitico anch'esso, è un cane che però diventa qualche cosa di più. La situazione cambia quando il padre torna a casa con una nuova sposa, Nunziatella, una ragazzina di soli 16 anni proveniente dai quartieri poveri di Napoli, e Arturo prova nei confronti di questa ragazza sentimenti contrastanti che non riesce a spiegarsi, anche perché non c'è molta differenza di età tra lui a un certo punto e questa persona. Non riesce nemmeno a chiamarla per nome, ritenendola almeno all'inizio un essere brutto e inferiore, e non tollerando che ella possa sostituirsi all'immagine, all'idea, al fantasma della madre defunta. Durante le lunghe assenze del padre rimangono però loro due soli a vivere in una grande casa, nella grande casa dei Gerace, e Nunziata cerca di instaurare un rapporto con Arturo, ma lui è geloso delle attenzioni che il padre Wilhelm le riserva nei primi mesi di matrimonio, e quindi oppone un muro impenetrabile. Tutto si modifica quando Nunziatella rimane incinta e nasce il piccolo Carmine. Durante la notte del travaglio Arturo sente Nunziata urlare e disperarsi, ha il terrore che come sua madre anche lei possa morire, per via che le donne in quella casa sono soggette a una maledizione. Ma ciò non accade questa volta, e dopo la nascita del bambino Nunziatella si dedica completamente a lui, e Arturo ne diventa terribilmente geloso e scopre dei sentimenti, che prova che comincia a... soprattutto invidia al fratellastro il fatto di avere una madre affettuosa che vive per lui, lo riempie di baci, cosa che in particolare colpisce Arturo, che una madre non l'ha avuta e crede di non essere mai stato baciato. Quindi vedete, prova gli stessi sentimenti che, come ci racconta la sira, ha provato il piccolo Muhammad. Adesso è necessario interrompere il racconto della trama di questo romanzo, perché ci sono una serie di colpi di scena che non possono essere rivelati. Bisogna lasciare che chi non ha letto questo romanzo non li possa conoscere leggendo il testo. Abbiamo detto che nel testo di questo romanzo vengono messi in risalto una serie di oggetti magici che aiutano il protagonista a superare le prove per il raggiungimento della maturità. Questi oggetti sono la tenda, la valigia, la pasta, la ragnatela, il bacio, il viottolo, l'orecchino, il piroscafo. Vedete, tutti oggetti molto concreti. Bene, fate un esercizio, perché è molto interessante fare un esercizio. Collegate un pensiero, scrivendo alcune righe, preferibilmente di carattere autobiografico, a ciascuna di queste parole: la tenda, la valigia, la pasta, la ragnatela, il bacio, il viottolo, l'orecchino, il piroscafo. Guardate, potrebbe prendere forma un piccolo racconto o una raccolta di brevissimi racconti. Scrivete, inevitabilmente si riesce a scrivere un piccolo romanzo, un romanzo breve. Non ce l'avete?
No.
Perché non è stato...
Sei resi orfani. Ecco, siamo qui. Ci manca, siamo qui. Era inevitabile.
E va bene, cioè non va bene. Quindi cosa c'è scritto lì?
Siamo a Buon Viaggio, siamo rimasti a Buon Viaggio all'isola di Ischia. Di
secondo
ah, questo se, il punto numero 2 non c'è?
Non c'è, no.
Ma non c'è.
numero 2 è 7, il numero 3 è poi
però ha un viaggio,
manca l'ultimo mezzo con il numero 2 si fa fino a buon viaggio.
Ah, ecco, sì, poi quindi manca tutta quella parte lì. E qui mi sono probabilmente dimenticato di inserire l'esercizio. Beh, succede. Me lo riproporrò in un altro modo. Cioè, ve lo riproporrò subito. Dicendo che se voi andate nell'indice dell'isola di Arturo, voi trovate nell'indice i titoli, la tenda, la valigia, la pasta, la ragnatela, il bacio, il ghiottolo, l'orecchino, il piroscafo, e potete, sono, è chiaro che queste parole, beh, sono insieme ad altri titoli, quindi non è... il ghiottolo è importante. Benissimo, e adesso leggiamo qualche pagina di questo romanzo. Entriamo in questo testo cominciando dall'inizio, dall'incipit. Il primo capitolo, che ha un ruolo introduttivo ed è diviso in 21 segmenti narrativi, si intitola Re e Stella del Cielo. E sono due elementi nell'ambito del mito legati al nome di Arturo. E sì, perché c'è un re Artù e c'è la costellazione di Arturo, e quindi si comincia naturalmente di lì. Si comincia con una poesia, però, vedete. E tu non saprai la legge ch'io come tanti imparo. A me ha spezzato il cuore, fuori del limbo non v'è Eliso. Re e stella del cielo. Uno dei miei primi vanti era stato il mio nome. Avevo presto imparato, fu lui, mi sembra, il primo ad informarmene, lui e questo padre mitico, che Arturo è una stella. La luce più rapida e radiosa della figura di Boote nel cielo boreale, e che inoltre questo nome fu portato pure da un re dell'antichità, comandante a una schiera di fedeli, i quali erano tutti eroi, come il loro re stesso, dal loro re trattati alla pari come fratelli. Purtroppo venni poi a sapere che questo celebre Arturo, re di Bretagna, non era storia certa, soltanto leggenda. E dunque lo lasciai da parte per altri re più storici, secondo me le leggende erano cose puerili, ma un altro motivo tuttavia bastava lo stesso a dare per me un valore araldico al nome Arturo, e cioè che a destinarmi questo nome, pur ignorandone credo i simboli titolati, era stata, così seppi, mia madre, la quale in se stessa non era altro che una femminella analfabeta, ma più che una sovrana per me. Di lei, in realtà, io ho sempre saputo poco, quasi niente, giacché essa è morta all'età di nemmeno 18 anni, nel momento stesso che io, suo primogenito, nascevo. E la sola immagine sua, che io abbia mai conosciuta, è stata un suo ritratto su cartolina, figurina stinta, mediocre, quasi larvale, ma adorazione fantastica di tutta la mia fanciullezza. Il povero fotografo ambulante, cui si deve quest'unica sua immagine, la ritratta ai primi mesi della sua gravidanza. Il suo corpo, pure fra le pieghe della veste ampia, lascia già riconoscere che è incinta. Ed essa tiene le due manine intrecciate davanti, come per nascondersi, in una posa di tristezza e di pudore. È molto seria, e nei suoi occhi neri non si legge soltanto la sottomissione, che è solita in quasi tutte le nostre ragazze sposette di paese, ma un'interrogazione stupefatta e lievemente spaurita, come se tra le comuni illusioni della maternità essa già sospettasse il suo destino di morte e di ignoranza eterna. L'isola. Le isole del nostro arcipelago, laggiù sul mare napoletano, sono tutte belle. Le loro terre sono per grande parte di origine vulcanica e specialmente in vicinanza degli antichi crateri vi nascono migliaia di fiori spontanei di cui non rividi mai più i simili sul continente. In primavera le colline si coprono di ginestre. Riconosci il loro odore selvatico e carezzevole appena ti avvicini ai nostri porti viaggiando sul mare nel mese di giugno. Su per le colline, verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie, chiuse fra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini imperiali, a varie spiagge, dalla sabbia chiara e delicata, e altre rive più piccole, coperte di ciottoli e conchiglie, nascoste fra grandi scogliere. Fra quelle rocce torreggianti che sovrastano l'acqua, fanno il nido i gabbiani e le tortore selvatiche, di cui specialmente al mattino presto sodono le voci, ora lamentose, ora allegre. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco e si posa sulla riva come una rugiada. Ah, io non chiederei di essere un gabbiano né un delfino, mi accontenterei di essere uno scorpano, che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù a scherzare in quell'acqua. Intorno al porto le vie sono tutte vicoli senza sole, tra le case rustiche e antiche di secoli che appaiono severe e tristi, sebbene tinte di bei colori di conchiglia, rosa e cinereo. Sui davanzali delle finestruole, strette quasi come feritoie, si vede qualche volta una pianta di garofano coltivata in un barattolo di latta, oppure una gabbietta che si direbbe adatta per un grillo rinchiude una tortora catturata. Le botteghe sono fonde e oscure come tane di briganti. Nella caffetteria del porto c'è un fornello di carboni su cui la padrona fa bollire il caffè alla turca, dentro una cucuma smaltata di turchino. La padrona è vedova da parecchi anni e porta sempre l'abito nero di lutto, lo scialle nero, gli orecchini neri. La fotografia del defunto è sulla parete, all'alto della cassa, cinta di festoni di foglie polverose. L'oste nella sua bottega, che di faccia al monumento di Cristo Pescatore, alleva un gufo legato per una catenella a un'asse che sporge in alto dal muro. Il gufo ha piume nere e grigie delicate, un elegante ciuffetto in testa, palpebre azzurre, grandi occhi d'un color d'oro rosso cerchiati di nero. Ha un'ala sempre sanguinante perché lui stesso continua a straziarsela col petto. Se tendi la mano a fargli un lieve solletico sul petto, curva verso di te la testolina con un'espressione meravigliata. Al calar della sera incomincia a dibattersi, prova a staccarsi a volo e ricade, ritrovandosi qualche volta sternazzante a testa in giù appeso alla sua catenella. Nella chiesa del porto, la più antica dell'isola, vi sono delle sante di cera, alte meno di 3 palmi, chiuse in tete di vetro, hanno sottane di vero merletto, ingiallite, mantiglie stinte di broccatello, capelli veri, e dai loro polsi pendono minuscoli rosari di vere perle. Sulle loro piccole dita di un pallore mortuario le unghie sono accennate da un segno filiforme rosso. Nel nostro porto non attraccano quasi mai quelle imbarcazioni eleganti da sport o da crociera che popolano sempre in gran numero gli altri porti dell'arcipelago. Vi vedrai delle chiatte, dei barconi mercantili, oltre alle barche da pesca degli isolani. Il piazzale del porto, in molte ore del giorno, appare quasi deserto. Sulla sinistra, presso la statua di Cristo Pescatore, una sola carrozzella da nolo aspetta l'arrivo del piroscafo di linea, che si ferma da noi pochi minuti e sbarca in tutto 3 o 4 passeggeri, per lo più gente dell'isola. Mai, neppure nella buona stagione, le nostre spiagge solitarie conoscono il chiasso dei bagnanti che da Napoli e da tutte le città e da tutte le parti del mondo vanno ad affollare le altre spiagge dei dintorni. E se per caso uno straniero scende a Procida, si meraviglia di non trovarvi quella vita promiscua e allegra. Feste, conversazioni per le strade, canti e suoni di chitarre e mandolini per cui la regione di Napoli è conosciuta su tutta la terra. I procidani sono scontrosi, taciturni. Le porte sono tutte chiuse, pochi si affacciano alle finestre. Ogni famiglia vive tra le sue 4 mura senza mescolarsi ad altre famiglie. L'amicizia da noi non piace e l'arrivo di un forestiero non desta curiosità ma piuttosto diffidenza. Se esso fa delle domande, gli rispondono di malavoglia, perché la gente nella mia isola non ama ad essere spiata nella propria segretezza. Sono di razza piccola, bruni, con occhi neri allungati, come gli orientali, e si direbbero tutti parenti tra di loro, tanto se rassomigliano. Le donne, secondo l'usanza antica, vivono in clausura come le monache. Molte di loro portano ancora i capelli lunghi attorcigliati, lo scialle sulla testa, le vesti lunghe, d'inverno gli zoccoli sulle grosse calze di cotone nero, mentre che d'estate, certune, vanno a piedi nudi. Quando passano a piedi nudi rapide, senza rumore, esquivando gli incontri, si direbbero delle gatte selvatiche o delle faine. Esse non scendono mai alle spiagge. Per le donne è peccato bagnarsi nel mare, e persino vedere altri che si bagnano è peccato. Spesso nei libri le case delle antiche città feudali, raggruppate sparse per le valli e sui fianchi della collina, tutte in vista del castello che le domina dalla vetta più alta, sono paragonate a un gregge intorno al pastore. Così anche a Procida, le case, da quelle numerose fitte giù al porto, a quelle più rade su per la collina, fino ai casali isolati della campagna, appaiono da lontano proprio simili a un gregge sparso ai piedi del castello. Questo si leva sulla collina più alta, la quale fra le altre collinette sembra una montagna, e allargato da costruzioni sovrapposte e aggiunte attraverso i secoli, ha acquistato la mole di una cittadella gigantesca. Alle navi che passano al largo, soprattutto la notte, non appare di Procida che questa mole oscura, per cui la nostra isola sembra una fortezza in mezzo al mare. Da circa 200 anni il castello è adibito a penitenziario, uno dei più vasti, credo, di tutta la nazione. Per molta gente che vive lontano, il nome della mia isola significa il nome di un carcere. Sul lato di ponente che guarda al mare, la mia casa è in vista del castello, ma a una distanza di parecchie centinaia di metri in linea d'aria, al di là di numerosi piccoli golfi da cui la notte si staccano le barche dei pescatori con le lampade accese. La lontananza non lascia distinguere le inferriate delle finestruole, né il via vai dei secondini intorno alle mura, così che soprattutto l'inverno, quando l'aria è brumosa e le nubi in cammino gli passano davanti, il penitenziario potrebbe sembrare un maniero abbandonato, come se ne trovano in tante città antiche, una rovina fantastica, abitata solo dai serpi, dai gufi e dalle rondini. E ecco una presentazione di Procida com'era. E ora, senza però chiudere questa parentesi, sulla scia della descrizione non ancora completata dell'isola di Procida, dove l'orfano Arturo ha trascorso la sua infanzia, riprendiamo il passo sul nostro sentiero specifico per riflettere sulla condizione di orfano di Muhammad. Il testo del Corano conferma la condizione di orfano di Muhammad. Questo status, cioè il fatto che l'orfano sia socialmente debole, abbandonato, guardate, in arabo abbandonato si dice Islam, quindi abbandonato nelle mani di Dio, quindi è chiaro che è una delle condizioni tipiche del profeta nella letteratura dell'Antico Testamento. I profeti, a cominciare da Amos, poi Isaia, Geremia, Ezechiele, guardate, sono 15 i libri dei profeti divisi in maggiori e minori che trovate nella letteratura dell'Antico Testamento, e abbiamo studiato questa letteratura tipica dei profeti. Vengono sempre descritti come personaggi socialmente deboli. Il profeta è per antonomasia un personaggio socialmente debole. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel testo del Corano lo spunto autobiografico sulla condizione di orfano di Muhammad lo troviamo nella 93esima, la Sura del Mattino, che fa parte del gruppo delle ultime sure perché è corta. Sapete che le sure sono disposte dalla più lunga alla più corta, sono 11 versetti, e questa sura, secondo le studiose e gli studiosi di filologia, è tra le primissime sure rivelate del Corano e con molta probabilità è antecedente alla recitazione pubblica Quran di Muhammad. La sura del mattino è in lingua originale come quasi tutto il testo del Corano, un bellissimo pezzo di poesia, composto secondo lo stile dei testi sapienziali e poetici della letteratura dell'Antico Testamento, in particolare del libro dei Salmi. Sapete già che Muhammad, nella sua formazione, è, tra le altre cose, conosce a memoria il libro dei Salmi. Inizialmente prega nella sua formazione utilizzando i salmi dell'Antico Testamento. Il testo della Sura del Mattino ci presenta un dialogo nel quale si sente l'influsso dei caratteri ellenistici del pensiero della filosofia gnostica, un tema che abbiamo trattato nel corso del viaggio dello scorso anno scolastico. Cioè si tratta di un dialogo mistico tra il profeta e Dio, e quindi tra la persona materiale e l'entità metafisica spirituale, ed è anche una riflessione esistenziale laica di un essere umano nell'ambito della propria coscienza individuale. Guardate, questa considerazione sul tema dei diversi piani di lettura, religioso, mistico e umanistico, tre sono i piani di lettura con i quali ci possiamo avvicinare, no, a queste biblioteche dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, della letteratura del Corano. È un piano religioso, un piano mistico, un piano umanistico, ci permette di fare ora un ragionamento di carattere metodologico. La letteratura del Corano, come tutti i grandi apparati culturali della storia del pensiero umano, presenta questi diversi livelli di lettura. In questo caso dobbiamo individuare tre differenti livelli tradizionali di lettura e dobbiamo rifletterci, sapere che esistono. Il primo livello di lettura è quello religioso, di carattere sacro, che nel caso del Corano è legato alla rivelazione di Dio al profeta in lingua originale, e chi legge cerca la salvezza nella fede, proprio in quella professione di fede lì, quindi fatta anche in lingua originale. Il secondo livello di lettura è quello mistico, di carattere universale, cioè legato alla riflessione che una persona fa sul tema dell'essere e sul tema del senso che ha l'esistenza in funzione della trascendenza. Cioè chi legge cerca la salvezza metafisica, cioè oltre la vita terrena, con l'esercizio di una vita ascetica che anticipi già la vita metafisica. Non è detto che il mistico faccia riferimento ad una religione specifica, no? Il terzo livello di lettura è quello umanistico, di carattere esistenziale, legato alla riflessione della persona sulla sua condizione nel mondo in rapporto ai valori assoluti, e chi legge cerca di dare un senso morale alla vita terrena, di costruire una morale laica fondata sull'umanesimo, non facendo riferimento a Dio o alla metafisica. La disciplina della didattica della lettura e della scrittura ci propone questi tre diversi livelli tradizionali di lettura: il religioso sacrale, il mistico universale, l'umanistico esistenziale, e ogni lettrice e ogni lettore deve poter scegliere o un livello preciso di lettura oppure un intreccio di livelli a cui è interessata o è interessato. Non è compito della scuola dire quale livello, quale piano di lettura una persona debba scegliere. Compito della scuola è il mandato istituzionale che deve avere un percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è quello di insegnare a leggere nel modo più esaustivo possibile per favorire le scelte personali delle cittadine e dei cittadini che studiano. E ora, prima di leggere il testo della 93esima, la Sura del Mattino, dobbiamo fare alcune considerazioni introduttive e necessarie. La 93esima, la Sura del Mattino, è, abbiamo detto, una delle primissime sure rivelate del Corano ed è stata recitata probabilmente da Muhammad dopo la guarigione da una grave malattia. Muhammad da qualche tempo non aveva più visioni mistiche, non sentiva più la voce di Dio, era molto rattristato. I versetti 6, 7 e 8 di questa sura sono i più importanti perché hanno un carattere autobiografico e da essa si deduce che Muhammad era orfano, era idolatra ed era povero all'inizio della sua missione. Guardate, la tradizione islamica non ha difficoltà ad ammettere che il profeta fosse orfano e povero, ma non ha ammesso che fosse idolatra, come però recita, perché noi la possediamo, la versione più antica del testo coranico, quella di Uthman, di cui parleremo a suo tempo. Perché? Beh, perché bisognava rispettare il dogma che si era formato nel tempo dell'infallibilità e della impeccabilità del profeta, nonostante il profeta continua a ripetere che lui è un uomo come tutti gli altri e vuole essere una persona come tutti gli altri. Così il versetto 7 della sura del mattino è stato modificato e come succede sempre in queste grandi strutture, questi grandi apparati della storia del pensiero umano, soprattutto quelli provenienti dall'età assiale della storia, è stato modificato, la parola idolatra è stata sostituita con la parola errante. Difatti c'è tutto questo, qui c'è su questo versetto che è stato modificato c'è tutta una letteratura molto interessante, no? Dove si discute a lungo nell'ambito della cultura islamica, no? Su questo passaggio da l'idolatra all'errante, perché è bene che noi queste cose non le conosciamo, ma c'è tutta una cultura che perché appunto c'è stato questo velo, questo blocco, no? Per cui certe cose non si vengono rimosse, non se ne parla. La parola errante si interpreta questo versetto, vedete, come se Muhammad avesse perso fisicamente la strada, cioè si fosse perduto nel deserto, e non come se avesse smarrito la retta via del monoteismo. E invece se Muhammad è nato regolarmente come si pensa nella tribù dei Qurayshiti, per cui è un aristocratico in cui i suoi sono custodi della Kaaba, quando la Kaaba è politeista, è evidente che in gioventù può essere, poi è diventato un Hanif, poi è entrato nei gruppi di intellettuali che professano il monoteismo ed è naturalmente diventato un antagonista, è diventato una persona che si oppone, no? E diventa un mistico. Questo è quello che probabilmente, al di là degli hadith, no? Ecco, viene fuori, si pensa della storia reale di Muhammad. Poi evidente c'è tutta la storia leggendaria che prevede invece per il profeta che passi attraverso un tirocinio che è fatto di parole chiave molto interessanti. Questo succede per tutti, succede per Paolo di Tarso, succede per Gesù di Nazareth, succede per tutti i grandi personaggi. E le studiose e gli studiosi di filologia islamica ritengono che Muhammad sia un esperto conoscitore del libro dei Salmi, ed è per questo motivo che la 93esima, la sura del mattino, va letta in concomitanza con il Salmo 5. Al mattino tu ascolti la mia voce, il Salmo 5, perché anche in questo caso la 93esima è l'esegesi di un salmo. La parola mattino, ce l'avete qui questa volta, meno male il mattino c'è, indica il mattino indica la prima parte della giornata, ma anche un'importante valenza metaforica. Cosa vi suggerisce? Che cosa vi fa ricordare? Su che cosa vi fa riflettere? Che fate al mattino? Beh, scrivete quattro righe in proposito e fate colazione. Ora leggiamo il testo della Sura del Mattino e poi il testo del Salmo 5 per fare questo lavoro di esegesi, di comparazione. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, per il mattino, per la notte che calma s'abbuia, il Signore tuo non t'ha abbandonato e non t'odia, e l'altra vita ti sarà più bella della prima, e ti darà Dio, e ne sarai contento. Non t'ha trovato orfano e t'ha dato riparo, non t'ha trovato errante, idolatra, e t'ha dato la via, non t'ha trovato povero e t'ha dato dovizia di beni, perché dunque l'orfano non maltrattarlo, dunque il mendicante non scacciarlo, ma piuttosto racconta a tutti quanto è buono il Signore. Il Salmo 5. Ascolta, Signore, le mie parole, accogli il mio lamento, non senti il mio grido, a te mi rivolgo, al mattino tu ascolti la mia voce, all'alba ti presento il mio caso e aspetto la tua risposta. Tu non sei un Dio che gode del male, tu non vuoi la presenza dei superbi, tu distruggi chi dice falsità, disprezzi chi inganna o uccide. Grande è la tua bontà, io sono accolto nella tua casa e ti adoro nel tuo santuario. Guidami sul sentiero dei tuoi voleri, appiana davanti a me la tua strada. I miei avversari dicono il falso, le loro intenzioni sono maligne, la loro bocca è una trappola che attira con dolci parole. Fa che cadano vittime dei loro imbrogli e fa che si rallegrino e sempre cantino di gioia quelli che a te si appoggiano. Trovino in te felicità e protezione tutti quelli che ti amano. Tu, Signore, benedici i giusti, come scudo li protegge il tuo amore. Come al solito nei salmi è bellissimo questo contrasto che c'è tra una certa violenza latente, vedete, e contrario, una lotta tra questo dal bene e il male, c'è una tentazione che poi vedremo, no? E se Muhammad è orfano, come si legge nella Sura del Mattino, all'età di 6 anni a chi è stato affidato? Che cosa narra in proposito la tradizione degli Hadith, no, la vastissima raccolta di racconti sulla vita modello del profeta? Secondo la tradizione, Muhammad è stato affidato al nonno paterno, Abd al-Muttalib, che secondo la tradizione era custode della Kaaba, del santuario della Mecca. Vedete che tutte e due le situazioni poi, vedete, collimano, no? C'è un gioco, c'è una sorta di ping pong, no? Nel fare di Muhammad non coreiscita, secondo me, e contemporaneamente una figura alternativa. Ma anche questo nonno muore dopo 2 anni e così, secondo la tradizione, Muhammad passa sotto la tutela dello zio Abu Talib, con il quale poi viaggia, perché questo Abu Talib ha una attività commerciale, quindi lo porta in giro. Ritroveremo strada facendo questi personaggi. E poi sul versetto 8 della Sura del Mattino, non t'ha trovato povero e t'ha dato dovizia di beni, ci torneremo tra due itinerari, perché lì dobbiamo fare una riflessione. Ma il futuro profeta, data la sua condizione di orfano, ha trascorso, secondo la tradizione, un'infanzia molto dura e ha dovuto lavorare per vivere, e secondo la tradizione ha dovuto servire come pastore nella tribù dei Quraysh che lo ha affiliato. Ora, le studiose e gli studiosi affermano che Muhammad può aver fatto davvero l'esperienza del pastore, ma c'è soprattutto, creata dalla tradizione islamica, una ragione mitica per cui è stato necessario attribuire la condizione di pastore al futuro profeta, perché è una patente per diventare profeta, quella di essere stato. Quindi se qualcuno di voi ha avuto un'esperienza pastorale, nessuno, allora se qualcuno ha avuto un'esperienza pastorale può sicuramente aspirare. C'è questa situazione qui. Ora, quindi sappiamo già, attenzione, lo abbiamo già capito e studiato, che il modello letterario costruito dagli scrivani dell'Antico Testamento a Babilonia durante l'esilio, presuppone che il profeta sia un pastore. E ora, prima di riflettere su questo tema, leggiamo ancora alcune pagine dall'isola di Arturo. Arturo è un orfano e la madre è morta, il padre non c'è mai, che vuole dimostrarsi di sapersela cavare da solo, allora, come succede poi a Muhammad, che poi se la racconta la sera, se la cava, quindi matura, no? Ma prima ci deve narrare la storia della grande casa nella quale abita e in quale contesto si collocano le sue origini, a cominciare da un certo Romeo l'Amalfitano. E noi ascoltiamo il suo racconto, il racconto di Arturo attraverso la voce, la scrittura di Altamorante. E capiamo anche perché questo padre si chiama Wilhelm, c'ha un nome tedesco. Notizie di Romeo l'Amalfitano. La mia casa sorge, unica costruzione, sull'alto di un monticello ripido, in mezzo a un terreno incolto e sparso di sassolini di lava. La facciata guarda verso il paese e da questa parte, il fianco del monticello, è rafforzato da una vecchia muraglia fatta di pezzi di roccia. Qua abita la lucertola turchina, che non si può incontrare altrove, in nessun altro luogo del mondo. Guardate che questo è vero, a Procida c'è una lucertola che non si trova da nessun'altra parte del mondo. A destra una scalinata di sassi e terra scende verso il piano carrozzabile. Dietro la casa si stende una larga spianata, giù dalla quale il terreno diventa scosceso e impervio, e attraverso la lunga frana si arriva a una spiaggetta in forma di triangolo dalla sabbia nera. Non esiste nessun sentiero che porti a quella spiaggia, ma a piedi nudi è facile scendere a precipizio tra i sassi. Laggiù era attraccata una sola barca, era la mia. Si chiamava Torpediniera delle Antille. La mia casa, si vede che è un bambino che legge, poi si capirà, si capisce nel racconto. La mia casa non dista molto da una piazzetta quasi cittadina, ricca tra l'altro di un monumento di marmo e dalle fitte abitazioni del paese, ma nella mia memoria è divenuta un luogo isolato, intorno a cui la solitudine fa uno spazio enorme. Essa è là, malefica e meravigliosa, come un ragno d'oro che ha tessuto la sua tela iridiscente sopra tutta l'isola. È un palazzo di due piani, oltre alle cantine e al solaio. A Procida, le case di una ventina di stanze, che a Napoli sembrerebbero piccole, si chiamano palazzi. E come per gran parte dell'abitato di Procida, che è un paese molto antico, la sua costruzione rimonta ad almeno 3 secoli fa. È di un colore rosa stinto, di forma quadrata, rozza, e costruita senza eleganza, e sembrerebbe un grosso casale di campagna se non fosse il maestoso portone centrale di inferriate ricurve di uno stile barocco che proteggono tutte le finestre all'esterno. L'unico ornamento della facciata sono 2 balconcini di ferro sospesi ai lati del portone, davanti a 2 finestre cieche. Questi balconcini, e così pure le inferriate, un tempo furono verniciati di bianco, ma adesso sono tutti macchiati e corrosi dalla ruggine. Su un battente del portone centrale è intagliata una porticina più piccola, ed è questo il nostro passaggio usuale per entrare in casa. I 2 battenti invece non vengono mai aperti e le enormi serrature che li inchiavardano dall'interno sono diventate delle macchine inservibili per la ruggine che le consuma. Attraverso la porticina si entra in un atrio lungo, pavimentato di lavagna e senza finestre, in fondo al quale, secondo lo stile dei palazzi a Procida, si apre un cancello che dà su un giardino interno. Questo cancello è guardato da 2 statue di terracotta dipinta, ma assai scolorata, raffiguranti 2 personaggi in cappuccio, che non si capisce se siano frati o saraceni. E al di là del cancello, il giardino, chiuso fra le mura della casa come una corte, appare un trionfo di verdure selvagge. Là, sotto il bel carrubo siciliano, è sepolta la mia cagna Immacolatella. Dal tetto della casa si può vedere la figura distesa dell'isola che somiglia a un delfino, i suoi piccoli golfi, il penitenziario, e non molto lontano sul mare la forma azzurro purpurea dell'isola d'Ischia, ombre argentate di isole più lontane, e a notte il firmamento dove cammina Boote con la sua stella Arturo. Per oltre due secoli dal giorno della sua costruzione la casa era stata un convento di frati. Questo fatto è comune da noi e non ha niente di romanzesco. Procida fu sempre un paese di poveri pescatori e contadini e pastori, e i suoi rari palazzi erano tutti inevitabilmente conventi o chiese o fortezze o prigioni. In seguito quei religiosi si trasferirono altrove e la casa cessò di far parte delle proprietà della chiesa. Ad un certo tempo, durante e dopo le guerre del secolo scorso, essa ospitò delle compagnie di militari, poi rimase abbandonata e disabitata abbastanza a lungo, e infine, circa mezzo secolo fa, venne acquistata da un privato, un ricco spedizioniere amalfitano di passaggio a Procida, il quale la adibì a propria abitazione e vi dimorò in ozio per 30 anni. Egli trasformò in parte l'interno, specialmente al piano di sopra, dove abbatté i muri divisori di numerose celle del convento primitivo e ne tappezzò le pareti di carta di Francia. Ancora al tempo mio, per quanto mal ridotta in continuo sfacelo, la casa conservava la disposizione e l'arredamento di quando lui l'aveva lasciata, la mobilia raccolta con una fantasia pittoresca ma ignorante. Fra piccoli antiquari e robivecchi di Napoli dava alle sue stanze un certo aspetto romantico paesano. Entrando si aveva l'illusione di un passato di bisavole, di nonne, di antichi segreti femminili. Invece, dal tempo che erano state innalzate fino all'anno che rentrò la nostra famiglia, quelle mura non avevano veduto mai nessuna donna. Quando, poco più di 20 anni fa, il mio nonno paterno, Antonio Gerace, che era un emigrante procidano, ritornò con un modesto patrimonio dall'America, l'amalfitano, ormai vecchio, abitava ancora l'antico palazzo. In vecchiaia egli era diventato cieco e dicevano che questo fosse un castigo di Santa Lucia perché odiava le femmine. Le aveva sempre odiate, fino dalla sua gioventù, al punto che non voleva ricevere neppure le proprie sorelle carnali e lasciava fuori dalla porta le suore della Consolazione quando venivano a chiedere l'obolo. Per questo non era sposato e non si faceva mai vedere in chiesa né per le botteghe dove le donne si incontrano più facilmente. Non era nemico della società, anzi, di carattere assai splendido, dava spesso banchetti e perfino feste in maschera e in costume, e in tale occasione si dimostrava generoso fino alla pazzia, così che era diventato una leggenda per l'isola. Però ai suoi trattenimenti non era ammessa nessuna donna. Le ragazze di Procida, invidiose dei loro fidanzati e fratelli, che partecipavano a quelle serate misteriose, col dispetto soprannominarono la dimora dell'amalfitano la casa dei guaglioni. Guaglione in dialetto napoletano vuol dire ragazzino, giovincello. Mio nonno Antonio, sbarcando in patria, dopo alcuni lustri di assenza, non pensava affatto che il destino riservasse la casa dei guaglioni alla sua famiglia. Si ricordava malapena dell'amalfitano, col quale non aveva avuto mai nessun rapporto di amicizia, e quel vecchio convento caserma fra gli spini e i fichi d'India non somigliava affatto alla dimora che aveva sognata per sé nell'esilio. Egli comprò una casetta di campagna con un podere nella parte sud dell'isola e andò ad abitarvi solo coi suoi coloni, essendo celibe e senza parenti prossimi. Veramente sulla terra esisteva un parente prossimo di Antonio Gerace che egli non aveva mai visto. Era un figlio nato nei primi tempi della sua vita di emigrante da una sua relazione con una maestrina tedesca, da lui presto abbandonata. Per vari anni dopo l'abbandono, finito un breve periodo di lavoro in Germania, l'emigrante si era trasferito in America, la ragazza madre aveva seguitato a scrivergli, supplicandolo di aiuti materiali perché si trovava senza impiego e cercando di commuoverlo con descrizioni meravigliose del bambino, ma l'emigrante a quel tempo era lui stesso così miserabile che aveva smesso perfino di rispondere alle lettere, finché la giovane scoraggiata non gli aveva scritto più. E quando ritornato a Procida, invecchiato e senza eredi, Antonio fece ricerche di lei, seppe che era morta, lasciando il figlio ormai sui 16 anni in Germania. Antonio Gerace allora chiamò a Procida questo figlio per dargli finalmente il proprio nome e la propria eredità. E così colui che doveva più tardi essere mio padre sbarcò sull'isola di Procida vestito di stracci come uno zingaro, seppi più tardi. Doveva aver passato una vita dura e il suo cuore infantile doveva essersi nutrito di rancore non solo contro il suo padre ignoto, ma anche contro tutti gli altri innocenti procidani. Forse anche costoro, con qualche loro atto o modo, offesero fin da principio e per sempre il suo orgoglio irritato. È certo che nell'isola il suo contegno indifferente e oltraggioso gli fruttò l'odio di tutti. Con suo padre che cercava di accattivarselo, il ragazzo si mostrava scostante fino alla crudeltà. La sola persona che egli frequentò nell'isola fu l'Amalfitano. Da tempo costui non dava più trattenimenti né feste, viveva isolato nella sua cecità, scontroso e superbo, rifiutando di ricevere chi lo cercava e scostando col bastone chi si avvicinava per la strada. La sua figura alta e trista era diventata odiosa a tutti quanti. La sua casa si riaprì per una sola persona, il figlio di Antonio Gerace, il quale si legò a lui di una tale amicizia che passava tutte le giornate in sua compagnia, come se lui e non Antonio Gerace fosse il suo vero padre. Da parte sua l'Amalfitano gli votò un affetto esclusivo e tirannico. Pareva che non potesse più vivere un giorno senza di lui. Se gli tardava la visita quotidiana, gli usciva incontro, mettendosi a capo della strada ad aspettarlo, e non potendo vedere se finalmente egli compariva dal fondo della strada, nella sua ansietà di cieco, ne gridava ogni tanto il nome con una voce rauca che pareva già quella di un sepolto. Se qualche passante gli rispondeva che il figlio di Gerace non era là, buttava in terra delle monete, dei biglietti di banca a caso e con disprezzo, perché così pagati, circostanti, glielo andassero a chiamare, e se poi tornavano a dirgli che non l'avevano trovato in casa, lo faceva cercare per tutta l'isola, sguinzagliando perfino i suoi cani per la ricerca. Nella sua vita ormai non c'era altro o stare in compagnia del suo solo amico o aspettarlo. 2 anni dopo, morendo, gli lasciò in eredità la propria casa di Procida. Non molto tempo dopo anche Antonio Gerace morì e il figlio, che da qualche mese aveva sposato un'orfanella nativa di Massa, si trasferì nella casa dell'Amalfitano insieme con la sposina già incinta. Egli aveva allora circa 19 anni e la sposa meno di 18. Era la prima volta in quasi 3 secoli da che il vecchio palazzo era stato fabbricato che una donna abitava fra quelle mura. Nella casa e nel podere di mio nonno rimasero i coloni, che lo tengono ancora oggi a Mezzadria. La prossima settimana leggeremo ancora alcune pagine di questo romanzo in funzione di 2 concetti che dobbiamo chiarire: quello della controinformazione e della metafora visionaria. Ne parleremo la prossima settimana. Perché tutta la tradizione islamica, attraverso gli hadith, narra che Muhammad da bambino è stato un pastore? Quale necessità culturale, quale esigenza mitica esiste per dover avvalorare il fatto che Muhammad sia stato un povero pastorello? Sappiamo che questa tradizione ha le sue radici nella letteratura dell'Antico Testamento, una tradizione secondo la quale tutti i profeti sono stati pastori. Dobbiamo però approfondire questa questione, perché il concetto del profeta pastore, così come il concetto di Messia, gli scrivani dell'Antico Testamento in esilio a Babilonia lo mutuano dalla cultura che nasce e si sviluppa intorno alla saga filosofico-letteraria di un grande personaggio, di quel grande personaggio della storia del pensiero umano che si chiama Zarathustra e che periodicamente, strada facendo, incontriamo nel corso dei nostri viaggi. Tutti lo avete sentito nominare. Chi è Zarathustra? Beh, abbiamo studiato, incontrato molte volte il pensiero che scaturisce dalla predicazione di questo significativo personaggio. Beh, Zarathustra è l'archetipo del profetismo. Ed Zarathustra è prima di tutto un pastore vissuto, è un personaggio storico, Zarathustra, vissuto nel VI secolo avanti Cristo, in una regione dell'altopiano iraniano, che oggi si chiama Afghanistan, avete presente? Zarathustra, oltre ad essere quindi un pastore afgano, soprattutto un importante pensatore che ha intrapreso una grande rivoluzione spirituale nell'area nella quale è vissuto, che poi una rivoluzione che è stata esportata poi di lì, verso la Mesopotamia. Le idee della rivoluzione spirituale di Zarathustra hanno influenzato per prima la cultura degli scrivani dell'Antico Testamento e poi attraverso la civiltà iraniano-persiana hanno influito sulla tradizione islamica e sulla letteratura del Corano. Quindi dobbiamo fare una riflessione, forse per molti di voi sarà un ripasso, no? Sul pensiero di Zarathustra, ma ogni tanto bisogna rinfrescarsi la memoria e ripetita Juvent, le cose ripetute sono di giovamento, dobbiamo ripetere. Guardate sul punto 4 del repertorio, gli abitanti del territorio che prende il nome di Afghanistan nel VI secolo avanti Cristo vivevano di pastorizia, praticavano poco l'agricoltura ed erano organizzati in tribù, altra popolazione tribale, con lo stesso modello di vita di quelle delle tribù cananee e delle tribù arabe. Ogni tribù dell'altopiano iraniano, ci informano le studiose e gli studiosi di antropologia, aveva una struttura gerarchica che comprendeva tre classi sociali: i pastori, i sacerdoti e i guerrieri. Questo territorio era anche esposto, tuttora, alle frequenti scorrerie di gruppi nomadi che depredavano greggi e coltivazioni, e queste pessime condizioni sociali hanno avuto un riflesso sulla visione religiosa di queste persone, le quali hanno cominciato a pensare che, in chiave pessimistica, che le sorti dell'umanità dipendessero dallo scontro tra i due principi nei quali si era sdoppiato il Dio supremo, che poi verrà chiamato da Zarathustra Ahura Mazda. Mazda ha dato il nome a un'automobile, anche se farà logico, sì, no? Non si inventa mica niente di nuovo, no? Il futuro si costruisce sempre guardando al passato, e pensavano che nel cuore del Dio supremo fossero presenti il principio del male, altrimenti come si giustificherebbe la presenza del male nel mondo, no? Dicevano, no, questo sapete benissimo, abbiamo studiato lo gnosticismo lo scorso anno e Chiara dici lontano, no? Come vedete lo abbiamo anche ricordato lo scorso anno. Quindi nel cuore del Dio supremo è presente il principio del male e quello del bene, che sono in eterna e drammatica lotta tra loro. Questa idea, no, lo sapete, avrà un largo respiro, ha avuto un largo respiro nella storia del pensiero umano, e noi l'abbiamo ritrovata lo scorso anno nella dottrina manichea, nella corrente gnostica del cristianesimo. Abbiamo studiato il pensiero contenuto nei testi tardo-antichi dei Vangeli gnostici, ricordate? Ora, nelle tribù iraniane si credeva che a causa del dualismo divino la sorte degli esseri umani e il loro destino fosse esposto all'andamento delle battaglie cruente che avvenivano nell'alto dei cieli, se le immaginavano anche guardando quel cielo, tra la componente buona e quella cattiva presenti nel cuore del Dio supremo. Ora, Zarathustra si oppone a questo fatalismo rozzo e superstizioso e predica che il conflitto tra i due principi del bene e del male non sta in Dio, ma è interno alla persona. Quindi il compito dell'essere umano è quello di affrontare la vita con responsabilità e con impegno, non con il fatalismo. Secondo Zarathustra, la persona responsabile combatte una guerra santa, stesso termine, è una sua storia che poi studiamo, la studieremo, a favore del bene contro il male. Per esempio, il termine guerra santa equivale sempre alla parola chiave sforzo, a favore del bene contro il male, sapendo che questo conflitto avviene nel cuore dell'essere umano. Il concetto di guerra santa, che consiste nell'essere in lotta con il proprio egoismo personale, no? Quale è un concetto che viene ripreso dalla letteratura dell'Antico Testamento, dalla letteratura dei Vangeli e dalla letteratura del Corano. In questa letteratura si fa una distinzione tra guerra santa, che è la lotta nostra personale contro l'egoismo, e la guerra guerreggiata. Per la guerra guerreggiata si usa un'altra terminologia. Poi è stata fatta confusione nel corso del tempo, ma tutto è cominciato con quelle straordinarie e malefiche imprese che sono state le cosiddette crociate. Nel pensiero di Zarathustra emerge con forza il primato del Dio del bene, Ahura Mazda, il quale alla fine riuscirà a prevalere sul principio della malvagità, a condizione però, dice Zarathustra, che le persone si assumano la responsabilità di schierarsi dalla parte del bene. Non è che lì vince, no. Cioè, vincerà il bene, se noi vincerà il male, se noi ci schiereremo dalla parte del male, vincerà quindi la responsabilità. È nostra, attenzione, perché entra in gioco il concetto della responsabilità dalla parte di quei principi, dice Zarathustra, attenzione, che sono presenti nell'etimologia del nome del Dio di Zarathustra. Guardate, il Dio Ahura Mazda non è altro che un nome, perché la potenza creatrice sta nelle parole, sta nelle parole. Attenzione, perché nelle parole iraniane Aur e Mazda noi ritroviamo i significati di tre parole chiave. Dentro questi due termini c'è la radice di tre parole chiave: giustizia, sapienza e memoria. Questo vuol dire Ahura Mazda. Questi sono i principi con i quali, secondo Zarathustra, l'umanità deve e può combattere contro il male. Il Dio di Zarathustra è una voce interiore. Zarathustra è orfano di Dio, ci dirà un personaggio che incontreremo poi alla fine del nostro percorso, e che chiama gli esseri umani a fare una scelta in favore della giustizia, della sapienza e della memoria. Non contano i culti, non valgono i rituali sacrali. Tra l'altro, questi afghani, per uscire fuori un po' di testa, continuavano a fumare. Zarathustra dice: basta di fumare, che diventate rimbecilliti, cercate di prendervi delle responsabilità. Il fumo, noi oggi, no? Beh, poi siete ragazzi, state, no? Ragazzi, ragazzi. Oggi parliamo del fumo come se fosse una novità. Il nero afghano o il biondo pakistano venivano utilizzati in senso rituale per uscire fuori da quella condizione di pessimismo e di disperazione nel quale le persone stavano. Zarathustra si schiera contro questo modo di fare, questo modo di alienarsi, cioè invece di prendere in mano il proprio destino, no? E di reagire, no, state lì a perdere tempo con queste operazioni cultuali, con questi culti, che con questi sacrifici rituali. Quel che conta e dà senso alla vita, dice Zarathustra, è una responsabile scelta per favorire una maggiore giustizia, per far crescere il livello della sapienza, per non perdere la memoria. Questo è quello che dobbiamo fare per sostenere il Dio del bene. Dobbiamo fare Ahura Mazda, dobbiamo dargli questo nome a questo Dio. Attenzione, perché l'operazione che fa Zarathustra è questa, no? Queste tre parole chiave, giustizia, sapienza e memoria, che formano il nome del Dio di Zarathustra, sono anche i tre valori ideali intorno a cui si forma la figura del profeta pastore. Cioè, con Zarathustra, per la prima volta nella storia del pensiero umano, il destino dell'umanità viene visto come una crescita verso un fine positivo. Cioè, all'origine della storia dell'umanità, secondo Zarathustra, c'è la decisione di un Dio buono, misericordioso, clemente, che sprona, incalza, sollecita le persone a perfezionare la creazione, a completare il mondo creato. L'avvenire dipende dalle scelte individuali di ogni singola persona, la quale, se sceglie di perseguire il bene, di praticare la giustizia, di coltivare la sapienza, di salvaguardare la memoria, può contribuire a quella che Zarathustra chiama la resurrezione cosmica finale. Quando vinto il principio di morte, ci potrà essere un mondo totalmente rinnovato. Vedete, questi concetti poi li ritroviamo nella letteratura dell'Antico Testamento, nella letteratura del Corano. La storia dell'umanità, sostiene Zarathustra, è segnata dalla presenza di personaggi luminosi, i profeti. Il profeta è una guida, è un pastore che via via indica agli uomini la strada del bene e della salvezza. Dopo la morte di Zarathustra, un suo discepolo, soprannominato lo scrivano di Zarathustra, ha trascritto le sue parole in 17 componimenti poetici, detti Gata, che sono regolarmente in circolazione negli Oscar. Detti Gata vuol dire inni, gli inni di Zarathustra, che sono entrati a far parte della Vesta, che è il libro sacro dei persiani. Il pensiero di Zarathustra delinea per primo il concetto e i caratteri del profetismo, e la tradizione secondo la quale tutti i profeti sono stati pastori ha quindi le sue radici più profonde nella cultura di Zarathustra. Questo personaggio che viene descritto come un sacerdote, un benefattore e un profeta, l'essenza del pastore, guardate, non di pecore in questo caso, ma di cammelli, e di cammelli quelli con quel pelo lungo che noi vediamo spesso nei documentari che parlano dei sarosechi o di quei territori semidesertici, desertici, di cammelli. L'essenza del pastore Zarathustra ce l'ha nel nome. Zarathustra, vi siete domandati, sapete che cosa significa in lingua iraniana Zarathustra? Zarathustra significa colui che ha cura dei cammelli. E quindi il cammello è un animale che per le sue caratteristiche richiama la figura del profeta, se non altro per le coppe, ma non solo. C'è il cammello, lì c'è, ce l'avete lì nel punto 4, sì. Il cammello è un animale che fa, non è stato rimosso. Il cammello è un animale che fa pensare a tre parole chiave: la sobrietà, la resistenza e la sopportazione. Guardate, c'è sono caratteristiche tipiche del profeta anche queste. C'è un episodio della vostra vita nel quale si rispecchiano queste parole in cui avete fatto la cammella o il cammello? Se scrivete quattro righe in proposito: sobrietà, resistenza e sopportazione. Il cammello è un animale che viene considerato un buon lavoratore ed è sulla scia di questa affermazione che adesso leggiamo un frammento dai Gata, gli inni di Zarathustra, per vedere com'è bello questo linguaggio. Colui che Ahura Mazda preferisce è il buon lavoratore della terra degli uomini. Io voglio essere una persona che parla con la bocca e la parola di un Dio. voglio creare delle opere che fin dall'alba lavorino per la crescita del giorno, anche qui si parla del mattino, vedete, delle opere che rallegrino lo sguardo di un Dio alla luce del sole. Quale artista ha creato la luce e le tenebre? Chi ha fatto l'aurora, il mezzogiorno e la notte? Alla nascita del mondo, chi ha fatto le acque e le piante? Chi ha messo in moto le nuvole e i venti? Chi ha messo l'amore nel cuore di un padre quando gli nasce un figlio? O Ahura Mazda, tu che fai progredire il mondo, accordaci ben del mondo. L'eredità umana dei nostri avi è ciò che nasce dalle nostre azioni di oggi. Dacci la forza che è la tua di creare la gioia futura degli uomini. O Dio della luce, donaci la gioia di compiere le tue opere di giustizia e di sapienza. Fino all'ultima rivoluzione del mondo, fino alla sua risurrezione, il male non ce la farà a far morire il mondo un'altra volta. Tu donerai la potenza ai giusti alla fine dei tempi. Vedete, è un linguaggio simile ai linguaggi che noi stiamo praticando dell'Antico Testamento, della letteratura del Corano, linguaggio sapienziale e poetico. Il modello culturale del profeta pastore attraverso il pensiero di Zarathustra, vedete, entra nella tradizione degli scrivani dell'Antico Testamento intorno al VI secolo a.C., nel periodo dell'esilio a Babilonia, con degli esiti eccezionali, perché nasce un genere letterario straordinario, gli scrivani di Israele che sono disposti, vedete, a raccogliere tutto. Gli scrivani di Israele partono, vanno in esilio, arrivano in esilio a Babilonia con, con le loro tradizioni, i racconti delle tribù cananee negli orecchi, ma quando arrivano lì trovano che c'è una cultura molto più elevata e non si mettono da parte, dicono no, no, noi non dobbiamo perdere la nostra identità, però non possiamo non acquisire questa cultura qui, dobbiamo portare questa cultura qui nella nostra identità. Quindi dobbiamo dare una bellezza alla nostra identità attraverso questa cultura babilonese, quella dell'epopea di Gilgamesh, quello delle Numaelish, quello degli inni di Zarathustra che già erano arrivati nelle biblioteche babilonesi. E quindi che cosa succede? Succede che con gli scrivani in esilio a Babilonia nasce un genere letterario straordinario, il Midrash Nevi'im. Nebi è il profeta, Nebi'im sono i profeti, il Midrash è il racconto cerimoniale dei profeti, la letteratura dei profeti, un apparato formato da 15 libri che sono facilmente reperibili sul testo della Bibbia, che hanno influenzato e continuano ad influenzare la storia della cultura umana. Di conseguenza l'idea che tutti i profeti sono stati pastori entra all'inizio del VII secolo, in età alto medievale, nella tradizione islamica. I testi degli Hadith, i racconti sulla vita modello del profeta, ribadiscono quindi che anche Muhammad, il profeta per eccellenza, è stato e non poteva non essere un povero pastorello. È di lì che si passa, no, per arrivare alla rivelazione. Come avviene questa operazione culturale? Bene, l'itinerario della prossima settimana imbastiremo un ragionamento progressivo per rispondere a questa domanda. La risposta ad un interrogativo di questo genere non può che venire da un'articolata riflessione. Abbiamo imparato in questi 30 anni di viaggi a non lasciarci sfuggire le coincidenze e le corrispondenze. Quindi adesso, guardate, non possiamo non ricordare che esiste una celebre opera che tutte e tutti abbiamo sentito nominare e che si intitola Così parlò Zarathustra. Ora non l'ho portata qui perché l'unico Così Zarathustra sta in un librone dove ci sono le opere dell'autore, quindi tutto nello zaino, ma sarà in garage, credo che sia qua. E Così parlò Zarathustra, un'opera scritta tra il 1883 e il 1885, scritta da un grande personaggio che si chiama Friedrich Nietzsche, e non è la prima volta che incontriamo questo personaggio. Adesso ci soffermiamo brevemente su quest'opera, perché è così che vogliamo fare, in cui Nietzsche utilizza la maschera di Zarathustra per formulare alcune significative idee che però non possiamo approfondire, le citiamo soltanto, lo faremo a suo tempo, ma vogliamo comunque constatare che esistono e sono in sintonia queste idee con il cammino che stiamo facendo. Così parlò Zarathustra, è un'opera in quattro libri composto, o quattro capitoli, composta senza un piano prefissato, che ruota attorno a tre idee principali che emergono già da Igata, l'idea della morte di Dio, sì, perché chi pensa che ci sia una lotta tra il Dio, il bene e il male, lì pensa anche, anche ad una idea di questo genere inevitabilmente. L'idea che bisogna essere fedeli alla terra, piuttosto che aspettare qualcosa arrivi dal cielo, e l'idea dell'uomo superiore o superuomo. Senz'altro avete sentito parlare di questi concetti, che sono concetti di grande rilevanza, e sul quale si è anche molto equivocato nel corso del tempo, e si è rivoltato nella tomba purtroppo in quest'ultimo periodo di tempo, di storia del secolo scorso. Nietzsche utilizza la figura di Zarathustra, dell'orfano di Dio, per annunciare, a proposito dell'orfano, per annunciare la morte di Dio, un tema fondamentale della filosofia contemporanea. Cioè, Dio è morto, no? Conosciamo questa affermazione, entra anche nelle canzoni, ma forse poi sono le uniche cose, ahimè, che poi si sentono e finiscono per essere solo degli slogan che rimangono vuoti. Dio è morto nel senso che non è più il protagonista del conflitto tra il bene e il male, perché, scrive Nietzsche, il protagonista di questo conflitto è l'uomo, l'uomo superiore, il superuomo. E attenzione, perché noi dobbiamo qui subito mettere in chiaro che l'uso che ha fatto l'ideologia nazista di questo concetto è veramente mi vengono in mente dei termini che non posso usare in questo momento, ma inadeguato, inappropriato e criminale, criminogeno. Superuomo è un individuo che sa assumersi la responsabilità della scelta orientata al bene, sto citando Nietzsche, ed è il simbolo di una umanità più matura, quindi, che non ha più bisogno né degli dèi né degli idoli, e il Dio dei profeti, il Dio di Gesù di Nazareth, il Dio di Muhammad, non è un idolo, ma è una voce che viene dal profondo, cioè un richiamo alla consapevolezza che l'essere umano è dotato di competenze da utilizzare a fin di bene. Se non lo fa, la responsabilità è sua. E quindi il superuomo è quindi responsabile delle sue competenze che ha rivolte al bene. Guardate sul punto 5. In Così parlò Zarathustra, Nietzsche narra con un linguaggio molto provocatorio che dopo 10 anni di preparazione passati in solitudine in montagna, Zarathustra sente il bisogno di entrare in contatto con gli esseri umani col proposito di donare loro il miele della sua sapienza. Zarathustra scende in città e trova una gran folla adunata sulla piazza del mercato per assistere ad uno spettacolo di funamboli. Oggi forse direte di imponitori, ce ne sono molti in circolazione. E lì comincia a predicare alla folla dicendo: vi insegno il superuomo. L'uomo, dice Zarathustra, è qualcosa che deve essere superato. Voi che cosa avete fatto per superarlo? Avete percorso il cammino dal verme all'uomo e morto in voi ancora del verme. In passato foste scimmie e ancora oggi l'uomo è più scimmia di qualsiasi scimmia. Il superuomo è il senso della terra. Vi scongiuro, dice Zarathustra mentre predica, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di speranze ultraterrene o che fanno delle promesse vaghe. Un tempo il sacrilegio contro Dio era il massimo sacrilegio, ma Dio è morto e così sono morti anche tutti questi sacrileghi. Oggi la cosa più orribile è commettere il sacrilegio contro la terra, scrive, dice Zarathustra. Ma la folla si mette a ridere ascoltando queste parole e lo abbandona per seguire il sonnambulo che ora si libra sul cavo teso tra due torri. Zarathustra, se vuole che qualcuno lo ascolti, non deve cercare tra la gente che si raduna nella piazza del mercato. I suoi discepoli saranno pochi, perché pochi saranno capaci di intendere il suo messaggio. E ad essi Zarathustra predicherà contro la debolezza d'animo dei mediocri, contro la metafisica che ci insegna l'astrazione, contro l'ascetismo che persuade alla morte, contro l'organizzazione che soffoca gli spiriti. La vita, dice Zarathustra, ha in sé il suo scopo. E l'essere umano deve liberarsi, vincendo se stesso, dall'istinto deleterio dell'obbedienza e deve affermare la propria volontà. Zarathustra predica contro il clero, contro i regnanti e i loro ministri, contro i ricchi approfittatori, contro i proletari che non si ribellano, contro i dotti saccenti, contro i poeti che insegnano i miti, contro la cultura del suo tempo, contro le università, contro i mezzi di informazione. La requisitoria di Zarathustra non risparmia nessuno e infine detta le nuove tavole dei valori che capovolgono quelli antichi fondati sul principio del bene e del male. Quali sono, secondo Zarathustra, secondo Nietzsche, le nuove tavole dei valori su cui fondare la convivenza umana? Beh, andate a scoprirlo. Ora che avete qualche chiave in più potete mettere in lettura o in rilettura al ritmo di una pagina al giorno anche questo testo che trovate in biblioteca. Ora noi non possiamo approfondire, dobbiamo cogliere soltanto quello che ci è utile per questo percorso. In quest'opera, come in tutte le opere di Nietzsche, c'è una forte, sincera tensione etica, un desiderio di superamento dei limiti dell'umano, un'ansia mistica e visionaria insieme, molto coinvolgente. Così parlò Zarathustra, vuole essere anche una parodia, che però non ha niente di blasfemo, della Bibbia, del Vangelo, del Corano, opere dalle quali riprende tante immagini, tante sentenze, tante parole per deformarle, capovolgerle, ridicolizzarle e contrapporre al messaggio ultraterreno un messaggio terrestre. E lo fa, dite, lo sapete, come sempre fa, per farci ragionare, per farci riflettere sull'ipocrisia che si annida in noi inevitabilmente. Così parlò Zarathustra, in primo luogo, una raccolta di pagine liriche affascinanti, sublimi, un'autobiografia poetica in cui i moti dell'anima si riconoscono nei moti del cosmo, e quest'opera ha ispirato molte opere. Tra l'altro un famoso poema sinfonico composto nel 1896 dal musicista Richard Strauss. Non so se avete ascoltato il poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Richard Strauss. Guardate, se ne consiglia l'ascolto, così potrete scoprire quante opere teatrali, cinematografiche, pubblicitarie abbiano utilizzato questa musica come colonna sonora, Così parlò Zarathustra. E ora, per concludere, lasciamoci provocare dalla prosa poetica paradossale di Nietzsche e leggiamo una pagina da Così parlò Zarathustra, un'opera che va letta al ritmo di una pagina al giorno per capire i paradossi che propone. In quest'opera, attenzione, in questa pagina, anche in tutta l'opera, dice capovolge le sentenze evangeliche, bibliche, evangeliche, coraniche, per smascherare ipocrisie umane. Cioè, noi siamo davvero disposti a donare, no? Come fa la terra? La terra, in fin dei conti, ci dona molte cose gratuitamente, no? Noi, perché abbiamo bisogno di massime calate dal cielo per fare il bene, no? Noi dovremmo prendere spunto dalla terra, no? Non dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. Giunto a 30 anni, Zarathustra lasciò il suo paese e il lago del suo paese e andò sui monti. Qui godette del suo spirito e della sua solitudine, né per 10 anni se ne stancò. Alla fine si trasformò il suo cuore e un mattino, e il mattino vedete è un filo conduttore, egli si alzò insieme all'aurora, si fece al cospetto del sole e così gli parlò: astro possente, che sarebbe la tua felicità se non avessi coloro ai quali tu risplendi? Per 10 anni sei venuto quassù alla mia caverna, sazio della tua luce, e di questo cammino saresti divenuto senza di me la mia aquila, il mio serpente. Noi però ti abbiamo atteso ogni mattino e liberato del tuo superfluo, di ciò ti abbiamo benedetto. Ecco, la mia saggezza mi ha saturato fino al disgusto, come l'ape che troppo miele ha raccolto bisogno di mani che si protendano. Vorrei spartire i miei doni finché i saggi tra gli esseri umani tornassero a rallegrarsi della loro follia e i poveri della loro ricchezza. Perciò devo sedere giù in basso, come tu fai la sera quando vai dietro al mare e porti la luce al mondo intero, o ricchissimo fra gli altri. Anch'io devo, al pari di te, tramontare, come dicono gli esseri umani ai quali voglio discendere. Benedicimi, occhio pacato, scevro di invidia, anche alla vista di una felicità troppo grande. Benedici il calice traboccante a far scorrere acqua d'oro, che ovunque porti il riflesso splendente della tua dolcezza. Ecco, il calice vuol tornare vuoto, Zarathustra vuol tornare uomo. Così cominciò il tramonto di Zarathustra. È notte, ora parlano più forte tutte le fontane zampillanti, e anche l'anima mia è una zampillante fontana. È notte, solo ora si destano tutti i campi degli amanti, e anche l'anima mia è il canto di un amante. Qualcosa di insaziato, insaziabile è in me, e vuol farsi sentire. Un desiderio d'amore è in me, anch'esso parla il linguaggio dell'amore. Luce io sono, fossi notte, ma questa è la mia solitudine, che io sia recinto di luce. Fossi oscuro e notturno, come vorrei succhiare alle mammelle della luce. E allora vorrei benedire anche voi, piccole stelle scintillanti e lucciole lassù, ed essere beato dei vostri doni di luce. Ma io vivo nella luce mia propria, io ribevo in me stesso le fiamme che da me rompono, e non conosco la felicità di colui che prende. E spesso ho sognato che nel rubare più che nel prendere dovesse essere beatitudine. Questa è la mia povertà, che la mia mano mai si riposi dal donare. Questa la mia invidia, che io veda occhi in attesa le notti rischiarate dal desiderio. Oh infelicità di tutti coloro che donano, oh eclisse del mio sole, oh brama di bramare, oh famelicità nella sazietà. Essi prendono da me, ma riesco io a toccare la loro anima. Un abisso è tra dare e prendere, e l'abisso più stretto è anche il più difficile da superare. Così parlò Zarathustra. E l'abisso più stretto è anche il più difficile da superare. Guardate, questa affermazione, che sa di paradosso, è strettamente legata, e lì ce la riprende, al libro del profeta Amos. Il libro del profeta Amos è il punto di riferimento preciso della letteratura dell'Antico Testamento che dobbiamo prendere in considerazione per capire a quali fonte attinge la tradizione islamica e Muhammad stesso per definire le caratteristiche che un profeta deve avere per essere considerato tale, a cominciare dal fatto che non c'è profeta che non sia stato pastore. Perché? Perché che caratteristiche ha il libro del profeta Amos, nel quale troviamo una serie di risposte? Beh, per rispondere a queste domande, per trovare qualcuna di queste risposte, bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune come il cammello. La giraffa. Ma siccome possiamo, l'elenco degli animali sarà lungo, abbiamo cominciato con una balena, abbiamo trovato un elefante, questa sera troviamo un cammello, e strada facendo troveremo anche una giraffa, sai già? Pensa. Scrivi quattro righe in proposito. E per promuovere l'apprendimento permanente, la scuola è qui perché, lo sapete, più importante che sapere è non perdere mai la volontà di imparare, e il compito della scuola è quello di insegnare ad imparare, ad imparare. E per questo bisogna avere il fondo dei cammelli, eh? Buonanotte. Il fondo è lungo perché...